Per 10 lunghi anni insegnai cambiando ogni anno classe ai bambini. Tanta fatica, certo, ma anche tanto entusiasmo e gioia.
Quando andavo a scuola io cantavo proprio. Per me andare a scuola è stata... Non potevo rimanere in quell'ufficio chiuso fra quattro mura.
Storie di maestre felici e di film che ci hanno fatto piangere. In una puntata che si intitola Capitana, mia capitana.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Tra le tante cose che dividono le persone in questo mondo, sapete, ce ne sono ogni giorno dei nuovi elenchi, credo che ce ne sia una molto peculiare, quella per cui alla frase capitano, mio capitano, c'è chi la capisce e c'è chi no, o meglio, c'è chi ha un riferimento, c'è chi si ricorda da dove arriva e vede subito l'immagine di una classe in cui un gruppo di ragazzi sale in piedi su un banco per salutare il proprio insegnante che se ne va, e l'altra parte del mondo invece che non sa che cosa sia questa scena. Quella parte del mondo però è molto fortunata, perché ha la possibilità di vederlo. Oggi vi raccontiamo due storie. Una è quella che vi ho appena raccontato, cioè che cosa c'è stato dietro a un film importantissima per la storia della cinematografia mondiale, importantissimo anche, devo dire, per la vita di alcuni di noi, di una generazione che lo ha visto magari al cinema oppure lo ha visto poi in TV. Quel film è ovviamente L'attimo fuggente, che quest'anno, nel 2025, compie 35 anni. Vi racconteremo un po' di retroscena e un po' di storia intorno a quel film, ma apriamo con una storia bellissima, la storia di una nostra ascoltatrice che si chiama Gabriella, che compie oggi 94 anni e che ci racconta la sua vita e la sua esperienza come insegnante molti anni fa, prima in un paesino fuori Latina e poi nella sua città che è Latina. È una puntata bellissima perché è piena di storie bellissime. Si intitola Capitana, mia capitana. Benvenuti. Buongiorno Matteo, mi chiamo Liliana, ho 94 anni e ho appena finito di ascoltare alla radio il suo programma. Sento il desiderio di scrivere e raccontare a lei le vicende in breve della mia lunga vita. Sono siciliana e vivo a Latina, dove mi sono trasferita con la mia famiglia, padre, madre e cinque figli, da Trapani nel 1935 a Littoria, come allora si chiamava. Littoria era una piccolissima città. C'erano tre piazze, la chiesa, il comune, il tribunale e le case INCIS, cioè l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati Statali, dove abitavano appunto i dipendenti statali. E proprio in una di queste case abitavo con la mia famiglia. Littoria è città che subito ho amato e amo tuttora, nonostante sia diventata molto più grande e sia anche mal governata. A 11 anni, in piena guerra, raggiungemmo a Venezia mio fratello maggiore, che si era sposato con una veneziana e che aveva intuito i rischi incombenti a Littoria. Restammo 2 anni in questa meravigliosa città. Non si sentiva tanto la guerra, ma lo stesso facevamo la fame. Niente pane, niente pasta. Avevamo solo zucca al forno e castagnaccio. Anche la frutta era molto limitata.
Io a Venezia abitavo in quei palazzi alti, no? A Venezia è così. Solo l'attico, diciamo, era abitato. Allora, quando entrarono, non è che sono scesa in piazza, ma quando entrarono gli americani dalle finestre vedemmo la gioia proprio del popolo con questi soldati, che poi lì non è che potevano andare le macchine a Venezia, per cui fu una specie di sfilata di gioia, insomma, la liberazione.
All'arrivo degli americani, e fu davvero un grande tributo di gioia, rientrammo a Littoria. Una volta rientrati, i partigiani ci cacciarono perché mio padre risultava iscritto al partito fascista. Era vero, ma chi non era obbligato ad esserlo a quei tempi? Decidemmo di andare dunque a Macerata, ospiti di una sorella di mio padre. Qui, dopo circa un paio di mesi, arrivò mio fratello, tornato dall'America dopo 3 anni di prigionia. Tornammo finalmente a Littoria, i partigiani erano spariti. Eravamo liberi, ma senza una casa, senza niente, ci avevano rubato tutto. Con grande entusiasmo e tanta buona volontà entrammo in un piccolo appartamento vuoto e abbandonato e ricomponemmo il nostro vivere. Ricordo ancora però quanta fatica e quanto sudore. In un secondo tempo ci assegnarono un appartamento più grande, sempre case Incis, e lo Stato ci dette i famosi danni di guerra, 145.000 lire, con i quali arredammo in parte il nostro appartamento. Ricordo con nostalgia i miei anni adolescenziali. Frequentavo l'istituto magistrale, avevo tante amiche e amici, giocavo a basket. Avevamo spensieratezza e tanta voglia di vivere in libertà. Infine arrivò anche il diploma, ma l'università neanche a parlarne. Erano tempi davvero duri. Mio padre partì per la Libia per arrotondare lo stipendio, mentre mia sorella, più grande di me di 14 anni, già insegnava in un borgo di Littoria. Fui fortunata e trovai anche io lavoro. Fui assunta come aiuto segretaria in una grande fabbrica di conserve alimentari. Fu proprio in quel periodo che imparai a scrivere a macchina. Dopo 8 anni passai all'INAIL e ci rimasi 5 anni. Nel frattempo mi ero sposata, era nata Manuela e poi Antonella, e dopo 9 anni arrivò anche Giacomo.
Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali. Ma quando entrava in classe il direttore, tu ci facevi alzare tutti in piedi. E quando entrava in classe il bidello, ci permettevi di restar seduti. Mio buon curato.
Non ero soddisfatta del mio lavoro, ero priva di entusiasmo. Ma avendo fatto un concorso magistrale e avendolo vinto, sfruttai l'esito positivo e dovetti prendere una decisione: restare all'INAIL, nella pace, o iniziare il lavoro dei miei sogni, cioè insegnare.
Ci si nasce, io dico. Io quando andavo a scuola andavo in villeggiatura. Io allora mi ricordo quando andai a Borgo Podocora, c'erano le 500 piccoline, io mi ero messa la radiolina e quando andavo a scuola io cantavo. Proprio per me andare a scuola è stata, non potevo rimanere in quell'ufficio chiuso fra quattro mura, e allora me ne andai e lì ho cominciato a vivere, perché non lo so perché, ma la scuola, anche per mia sorella, pure mia sorella insegna 40 anni, eravamo proprio di mio fratello, insegnava francese, eravamo una famiglia proprio, evidentemente ci piaceva insegnare.
Si prospettava una carriera difficile, fuori Latina, insomma, un'incognita. Decisi subito e iniziai a lavorare nei borghi di Latina, dove non esistevano asili e i trasporti erano inadeguati agli orari scolastici. Ricordo che il primo anno avevo 38 alunni a cui, su carta paglia, dovetti insegnare loro a tenere la matita in mano. Per 10 lunghi anni insegnai, cambiando ogni anno classe e bambini. Tanta fatica, certo, ma anche tanto entusiasmo e gioia. Finalmente arrivò il trasferimento definitivo a Borgo Podgora. Un sogno. Avere una classe mia per 5 anni consecutivi a 15 chilometri da Latina. Ci sono rimasta 15 anni in quel borgo e sono stati anni lieti. Purtroppo mio marito morì nel 76 per un incidente d'auto, aveva 50 anni, e solo i miei figli e i miei alunni mi aiutarono a superare quel grande dolore. Nel 1989 mi trasferì a Latina, nella scuola a tempo pieno per motivi di famiglia, e dalla pace campestre passai al tumulto cittadino, fino a quando raggiunsi poi la meritata pensione. Ora, a 94 anni, sono ancora autosufficiente. Ho la fortuna di vivere a casa mia, tra le cose che mi sono familiari, e non sono sola. I miei figli e le mie nipotine, che ora sono diventate grandi, mi circondano di affetto. Nella mia casa continuo con le mie vecchie abitudini e mi sento al sicuro. La vita non mi ha risparmiato nulla. Mi ha dato sofferenze e dolori, ma anche gioie e soddisfazioni. Ho versato lacrime sia di dolore sia di gioia. Ma le lacrime sono un formidabile concime dello spirito. O almeno così dicono. I miei alunni, che oggi hanno più o meno 50 anni, mi vengono spesso a trovare e mi portano fiori. Insieme ricordiamo i bei tempi andati. A rivederli mi commuovo sempre, ma considero anche la mia grande fortuna. Ho fatto uno dei mestieri più belli del mondo.
Non insegnate ai bambini. Non insegnate la vostra morale, così stanca e malata. Potrebbe far male. Forse una grave imprudenza è lasciarli in balia di una falsa coscienza. Non elogiate il pensiero, che è sempre più raro. Non indicate per loro una via conosciuta, ma se proprio volete, insegnate soltanto la magia della vita.
Giorgio Gaber, che canta Non insegnate ai bambini, per chiosare la storia di Liliana, che non vedo l'ora di sentire al telefono e di farmi una chiacchierata insieme a lei. Pronto? Ciao Liliana, buongiorno.
Allora, fammi gli auguri, Matteo, perché oggi faccio 94 anni.
Beh, ma tantissimi auguri, Liliana. 94 oggi.
La mia gioia più grande, sai qual è?
Qual è?
Che oggi ho 94 anni, io mangio solo con i miei tre figli.
Ah, fantastico, perché tu hai tre figli, Liliana, giusto?
Tre figlie. E ora, e poi alla fine,
sì?
Alla fine, Matteo, abbia 5 minuti che le devo dire una cosa. Ora,
diamoci del tu, Liliana.
Del tu. Allora,
grazie.
Dimmi tutto. Che vuoi sapere?
Io voglio sapere innanzitutto come trascorri le tue giornate, Liliana.
La mia giornata trascorre così, che io non dormo più di 5 ore. Quindi mi sveglio,
okay.
E comincio a girare per casa, mi faccio il caffè, faccio colazione, poi mi sento la messa. Poi io sono 40 anni che faccio parte del cammino catecumenale e quindi mi dico le lodi. Poi mi viene la donna e quindi la mattinata bene o male se ne va, anche perché c'è un grande terrazzo e allora mi curo le piante. Insomma, il pomeriggio sto un po', allora un po' leggo, un po' mi faccio le parole crociate. E poi qualche mi vengono a trovare, ecco, molto semplicemente, Matteo.
Senti, invece parliamo dell'insegnamento, Liliana. Che cosa c'è di così speciale nell'insegnamento?
Noi siamo una famiglia di insegnanti, perché ho avuto una sorella che ha insegnato 40 anni, un fratello che insegnava francese e poi ha fatto il preside del liceo scientifico. Ora c'ho una figlia che insegna alla scuola agraria. Non saprei. È una cosa innata, per me è stata una cosa. Io, Matteo, guardi, quando andavo a scuola io andavo in villeggiatura. Io non andavo a scuola, io andavo in villeggiatura. Mi divertivo a scuola io.
Senti, quindi ti mancano i tuoi allievi, ti manca quel rapporto con i ragazzi?
Oddio, a me se mi dessero 10 bambini si farei la prima ora. Perché per me la prima è stata la classe bellissima, però. Pensi che io ho cominciato quando ho insegnato a un borgo, quando ancora prendevo non avevo le classi mie,
sì.
E le parlo del primo anno di insegnamento. Io ho avuto 38 bambini in un borgo di Latina che non c'era neanche l'asilo. Ho dovuto insegnare a tenere con la carta paglia la matita in mano. E a maggio li dovete tutti promuovere perché sapevano tutti leggere e scrivere.
Wow. Senti, ma invece Liliana, quando oggi incontri i tuoi ex allievi, che sensazione hai? Sono diventati grandi, sono cresciuti, hanno ancora un pezzo del tuo insegnamento dentro?
Allora, ti racconto un episodio veloce.
Dimmi.
Ero in pizzeria una sera con mia figlia, e a un certo punto mi vedo saltare addosso un ragazzo. Ora non so, veramente ora sono grandi, vanno dai 40 ai 50 anni, che mi abbraccia. Io ti dico la verità, sul momento, perché non ne avevo fatto 5 anni, avevo fatto solo 3 anni al tempo,
sì.
Pieno, sul momento non l'avevo ricordato. Ah, maestra, sono Esther. Siccome nella mia vita di insegnante di Esther ne ho avuto una sola, allora l'ho riconosciuta. E così ogni tanto incontro qualcuno, mi riconoscono loro, perché io hanno 50 anni e non sempre li riconosco, però mi vengono a trovare, anni fa mi hanno fatto tutta una dedica, mi hanno portato in pizzeria i fiori, la dedica, insomma non è per vantarmi, ho lasciato un bel ricordo.
Liliana, oggi compi 94 anni, quindi voglio lasciarti tranquilla che festeggi con i tuoi figli, ma una domanda finale te la voglio fare. Oggi, facendo un piccolo resoconto della tua vita, puoi dire di aver avuto una vita felice?
Molto. Ne ho passate tante, non credere, perché anch'io ho avuto, te l'ho detto, l'ho scritto, i miei problemi. Però oggi, devo dire la verità, sono serena, ho tre figli che mi vogliono bene.
Liliana, ti faccio tantissimi auguri, ti ringrazio per la storia e la chiacchierata e goditi questi 94 anni e questa giornata con i tuoi figli.
Grazie, grazie Matteo.
Buona giornata.
Grazie. Auguri ancora buon anno Matteo.
Ciao, buona giornata. Sono i Cranberries che cantano Just My Imagination, una delle canzoni più belle che abbiano fatto, e ora la parola passa ad Agnese Scappini, che non vedo l'ora di sentire che cosa ci racconta sulla storia di Liliana.
La storia di Liliana, brevemente ma intensamente, ci racconta un mestiere incredibilmente importante che oggi è molto in crisi per la difficoltà dello svolgerlo e per il cambiamento che le generazioni stanno vivendo e subendo. Questo richiamo è forse importante per riconnetterci a quanto l'insegnamento sia fatto di affettività, a quanto sia fatto di legami, a quanto sia fatto di sentimenti, più che di trasferimento di nozioni e informazioni. Se noi riuscissimo a tornare a questa visione di questo mestiere, cioè riuscissimo a contemplare l'insegnante come colui che conduce il ragazzo, i ragazzi nella vanscoperta dell'anima, no? E delle questioni dell'anima attraverso le nozioni e la conoscenza, ovviamente. Ma se ritorniamo a questo concetto, forse riusciremo anche a rivalutare e riapprezzare quanto sia importante, e riusciremo a farlo fare anche ai nostri ragazzi.
Oggi lo spazio è il centro della Terra.
Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano oramai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma ormai anche per i privati.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
E io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
Io invece racconto il mondo visto dall'alto.
E Geopolitica dello Spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
Geopolitica dello Spazio è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
E ricordate, sempre coi piedi per terra.
Ma con gli occhi al cielo.
Matteo Caccia racconta.
Il titolo della puntata di oggi è Capitana mia capitana, ed è ovviamente dedicato alla nostra ascoltatrice Liliana, che ci ha scritto un racconto molto appassionato sulla sua vita come insegnante, quello che lei definisce il lavoro più bello del mondo. capitana mia capitana, però è una frase che abbiamo preso in prestito da un film che quest'anno compie 35 anni di vita, anche se se li porta benissimo. Si tratta ovviamente dell'Attimo Fuggente, il film diretto da Peter Weir e interpretato tra gli altri da un incredibile Robin Williams. E visto che compie gli anni, perché non dedicargli una piccola storia? Perché non raccontare il dietro le quinte di uno dei film che più ci ha ispirato e più ci ha commosso? La storia viene dal sito della Walt Disney Archive, si intitola La creazione di un classico, la storia dietro l'Attimo Fuggente. Salite in piedi su un banco e state con noi. Avete mai avuto un insegnante che vi ha ispirato, che vi ha fatto pensare fuori dagli schemi, che ha messo in discussione l'insegnamento tradizionale per indirizzarvi sulla propria strada? Che siate appena usciti dalle scuole superiori, che stiate ancora frequentando o che abbiate finito da un pezzo, ognuno di noi può ricordare il viaggio a volte difficile che si compie sulla strada dell'adolescenza, crescere e affrontare le proprie paure. Un insegnante o un amico possono svolgere un ruolo cruciale in questa fase della vita. Qualcuno che ti incoraggia e ti fa uscire dal guscio. Immaginate ora che il vostro insegnante di letteratura del liceo sia interpretato da Robin Williams. Che sia lui quello che ha come missione quella di ispirarvi a diventare qualcuno. L'Attimo Fuggente si svolge nell'autunno del 1959 nella fittizia Welton Academy, una vecchia scuola maschile in Vermont. Il film segue diversi studenti nel loro percorso accademico con un nuovo insegnante di inglese, le cui idee sull'apprendimento li ispirano a perseguire le loro passioni, a esplorare nuovi orizzonti di espressione personale, scoprendo l'eccitazione di un mondo al di fuori del rigido programma di studi. Il professor John Keating, interpretato da Robin Williams, un ex alunno della scuola, sfida le autorità dell'Accademia e i genitori, osando insegnare lezioni che non si trovano nei libri di testo. Il professor Keating è più di un insegnante, è una presenza che rimarrà nelle vite dei suoi studenti e anche del pubblico per gli anni a venire. Prendiamo in prestito una frase della campagna per la candidatura agli Oscar di quel film del 1990 che fa così: nell'89 c'è stato un film che ti ha fatto ridere, ti ha fatto piangere e ti ha fatto preoccupare. E in effetti fa tutte e tre le cose.
Ma si può giudicare la poesia facendo la hit parade? Gagliardo Byron è al quinto posto, ma è poco ballabile. Adesso voglio che strappiate quella pagina. Molto bene, Dalton. E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa.
Tra i numerosi riconoscimenti, L'Attimo Fuggente è stato nominato per 4 Golden Globes e 4 Academy Awards, vincendo per la migliore sceneggiatura. Il processo di creazione della Welton Academy è iniziato nel novembre del 1988. Dopo aver fatto un sopralluogo in più di 70 università e scuole private a livello nazionale, il regista Peter Weir ha deciso di utilizzare la St. Andrew's School di Middletown, nel Delaware, quella che la scenografa Wendy Stites ha definito il sogno di ogni scenografo. La ciliegina sulla torta per il regista è stato il murale della sala da pranzo della scuola, dipinto dall'acclamato artista americano N.C. White. Quando Weir l'ha visto, ha capito che avrebbe dovuto utilizzarlo nei titoli di testa del film. Le riprese alla St. Andrews sono state effettuate principalmente durante le vacanze di Natale, per evitare di interrompere il programma accademico della scuola. La produzione ha anche costruito una replica di un'aula in un teatro di posa vicino a Wilmington per girare tutte le scene della classe di Keating. Oltre alla tranquilla St. Andrew's School, dalle mura di pietra, intere città del Delaware hanno fatto un passo indietro nel tempo all'inizio delle riprese. Le vetrine dei negozi sono state trasformate e tutte le modernità sono state rimosse. Il film ha organizzato 2 casting e ha utilizzato più di 3.000 comparse, tutte truccate per sembrare dei ragazzi del 1959. Lo sceneggiatore ha scritto la storia originale nel 1985 e un anno dopo il produttore ha comprato la sceneggiatura. Le esperienze personali dell'autore nella scuola privata hanno in parte influenzato la storia, aggiungendo un tocco personale alla narrazione del film. Poi è partita la ricerca di un attore che interpretasse il carismatico e libero John Keating. Il produttore era convinto che il pensiero anticonvenzionale e l'originalità che Robin Williams portava in tutti i suoi ruoli lo rendessero perfetto. Tra l'altro, da giovane, Robin Williams aveva frequentato una scuola privata tradizionale molto simile a Welton. Robin Williams aveva ricordato che l'intera storia mi aveva attratto, non solo il personaggio, compresa l'ambientazione temporale del film, così come la filosofia di Keating sull'insegnamento. Spingere oltre i limiti e rischiare, anche se gli altri potrebbero non essere d'accordo. Trovare una propria voce autentica e creativa che imitava l'approccio di Williams alla vita. L'attore ha anche sottolineato come molti abbiano avuto almeno un insegnante come Keating. Quello che ti danno è qualcosa che ti porti dietro per il resto della tua vita, dice. L'attimo fuggente è una storia avvincente sul coraggio e sul risveglio di sé. L'acclamato regista australiano Peter Weir ricorda invece: stavo per imbarcarmi su un aereo per tornare in Australia quando mi è stata consegnata la sceneggiatura. Anche se raramente lui leggeva i copioni in aereo, pensò che il titolo fosse intrigante e prima di rendersene conto era immerso nelle pagine della sceneggiatura. Come Robin Williams, anche Peter Weir ha frequentato una scuola privata negli anni 50. La Walton Academy viene presentata come una scuola per ragazzi ricchi, privilegiati, una struttura rigida in cui agli studenti viene insegnato a non mollare per diventare medici, avvocati, dottori. La storia non è tanto incentrata su Keating, quanto su un gruppo di ragazzi che si lasciano coinvolgere dal loro professore, che mette in discussione tutto, incoraggiandoli a fermarsi e ad annusare le rose. Williams ha spiegato che il suo personaggio è stato un catalizzatore. La vera storia di questo film, dice, sono i ragazzi. Il personaggio di Robin Williams stimola l'interesse dei ragazzi a fare rivivere un club clandestino di cui Keating era stato membro fondatore, la Dead Poet Society, la setta dei poeti estinti, che è anche il titolo originale del film. I membri di questa società si incontrano a mezzanotte in una grotta per recitare poesie tratte da un libro intitolato Cinque secoli diversi. Compongono anche poesie proprie. Il team di produzione ha fatto un provino a più di 500 attori in tutta la nazione prima di scegliere il cast ufficiale della Dead Poets Society. Un personaggio centrale è il laborioso studente modello e leader del gruppo, Neil, che sogna di diventare un attore ma è represso e pressato dal padre, che pianifica la vita del figlio in anticipo, insistendo che vada ad Harvard per diventare un medico. Poi c'è il nuovo compagno di stanza di Neil, lo scrittore Todd Anderson, che è così timido da bloccarsi per la paura quando deve parlare di fronte agli studenti. Durante la produzione Peter Weir ha tenuto una serie di prove in cui Williams e i ragazzi si sono immersi nella lettura e nella scrittura di poesie. Inoltre la maggior parte del film è stata girata in sequenza per costruire una storia naturale. L'attimo fuggente affronta anche temi e questioni difficili. A questo proposito, Peter Weir ha sottolineato che l'apprendimento può essere rischiosa a seconda dell'uso che se ne fa. Nel film vediamo che l'ispirazione di Keating ha conseguenze tragiche per un ragazzo, ma per un altro è la vera e propria creazione della sua vita. Tuttavia, il film onora anche quella parte creativa di sé che a volte si perde nel corso della vita. I bambini sono pieni di creatività. Dipingono, disegnano, scrivono poesie, non se ne fanno un problema. Ma a volte, in età adulta, possiamo perdere di vista quella creatività. Anche ora, nel 35esimo anniversario dell'uscita del film, le parole di John Keating, o meglio, le parole dei poeti estinti, risuonano ancora nelle nostre orecchie e nei nostri cuori. Forse sono parole che possiamo vivere tutti, indipendentemente dall'età e dalle esperienze di vita.
Adesso avvicinatevi tutti e guardate questi visi del passato. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. Questi ragazzi ora sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito.
Carpe diem. Cogliete l'attimo, ragazzi. Rendete straordinaria la vostra vita.
Sweat like a bomb threat. Is your silhouette fading out? Nothing left to lose. Detonate the fuse. Another breaking blowout. Ain't it beautiful? So unusual. Life's a gas and it's running out. Living a cliche. Gonna seize the day. Bottle rockets and celebrate. Celebrate. Celebrate.
Loro sono i Green Day che cantano non a caso Carpe Diem. È stato bello ripercorrere la storia di questo film. Io mi ricordo esattamente in quale cinema vidi questo film da ragazzino. Ero nel cinema di Pernate, che è una piccola cittadina, un paesino vicino al mio. Mi ricordo ancora le sedie di legno del cinema, durissime ma molto sopportabili. Ricordo veramente la grande atmosfera che si era creata in quel cinema. Era pieno di ragazzi, credo fosse un sabato sera, erano 35 anni fa, quindi io avevo 15 o 16 anni. È un bellissimo ricordo, mi ha fatto tornare voglia di vederlo, di rivederlo, questo film. La storia che vi abbiamo raccontato viene dal sito della Walt Disney, si chiama Walt Disney Archive, si intitola La creazione di un classico, la storia dietro all'attimo fuggente. Se non l'avete fatto, se siete giovani, se avete perso il treno dell'attimo fuggente, beh, siete molto fortunati, andate a cercarlo su qualsiasi piattaforma, guardatevelo perché è veramente un grande film. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale originale.
Matteo Caccia racconta.
Nella puntata di ieri della nostra storia seriale siamo arrivati a un punto molto importante. Prima di ricordarvelo però fatemi fare il punto della situazione. Marco, che è il nostro ascoltatore che ci ha mandato la storia e che è il protagonista della storia, partecipa a una corsa non professionistica ciclistica molto lunga, si chiama Paris-Brest-Paris. È lunga, 1200 km. Dopo una serie di grandi difficoltà, come il capogruppo che si ritira e quindi lui perde un punto di riferimento e una lacerazione profonda alla pelle delle cosce, Marco è arrivato al giro di boa, è arrivato a Brest. Adesso deve semplicemente girarsi e tornare indietro. State con noi. È fatta, ora l'odore dell'oceano non è un'allucinazione e con lui non lo sono neanche i profumi delle fritture di pesce che trasudano dalle trattorie lungomare. Il giro di boa scocca alle 13.30, chilometro 618, percorsi alla velocità media di 14.3 km all'ora, pericolosamente a ridosso della velocità minima utile per non scivolare nell'overtime. I numeri parlano chiaro, in 43 ore mi sono già bruciato le 4 ore di margine pianificate a tavolino per concludere la manifestazione con brevetto.
Il viaggio dura 90 ore e metodologicamente sbagliato dividere le 90 ore in due porzioni uguali da 45 ore, perché l'andata la percorrerai a velocità più alte, il ritorno sarai più lento, quindi tu all'andata ce ne devi mettere 43 di ore per avere a disposizione 46, 47, 48 ore sulla fase di ritorno. Io invece arrivo a Brest grosso modo alla 45esima ora. Le cose non stanno andando bene, insomma, da un punto di vista della gestione del tempo.
Smaltita l'ebbrezza della meta intermedia e respirata a pieni polmoni l'aria di mare, da ora inizia una difficile rincorsa del tempo perduto. Unico vantaggio, la piena consapevolezza delle difficoltà da affrontare sulla via del ritorno. Giusto? No, sbagliato. Primo punto, la salita da livello mare sulla sommità del suddetto massiccio montuoso non è paragonabile a quella affrontata in andata e io arrivo in sommità stanco ma ancora in grado di regalare una piccola emozione ai molti spettatori presenti in cima al colle.
Durante questa fase di ascesa incontro davanti a me dei ciclisti un po' più lenti di me. Poiché avevo la necessità di stare sui pedali, decido che in quel momento è il momento di esprimere la mia situazione psicofisica con un gesto atletico che mi dia soddisfazione. Solamente l'idea di riuscire a mettermi sui pedali e superare di slancio quei tre o quattro ciclisti, che peraltro andavano molto lenti, intendiamoci, ma io sono un po' più veloce di loro, questo mi dà una sensazione di potenza, di rinnovata capacità, di vigore.
Da quel momento, purtroppo, la strampalata posizione in sella per l'irritazione al gluteo sinistro mi determina una tendinite Achille a destra. Quindi ricapitoliamo. L'irritazione al soprassella vorrebbe che stessi sui pedali, la tendinite vorrebbe che stessi seduto. Che fare? In questo senso la bici è la metafora della vita.
Noi nella vita dobbiamo continuamente, tutti i giorni, fare dei compromessi. E la stessa cosa si fa in bicicletta. In bicicletta bisogna scegliere se spingere un rapporto molto duro, quindi andare veloci ma con rischio di pagare poi la sofferenza muscolare, oppure se pedalare in modo più leggero, ma in questo modo gravando più sul peso dei glutei, sul soprasella, aumentando il rischio di avere quell'irritazione. E la bici è una metafora della vita.
Nonostante il feroce litigio gluteo-achilleo, riesco a raggiungere Charles Plugger intorno alle 20, chilometro 703, circa un'ora prima di quello che avevo immaginato. Ma è probabile che avessi sbagliato a fare i conti più che aumentato i giri. Non è ancora il momento di dormire e l'idea di riavvicinarmi a Ludek mi fa inorridire. Ma ragionando, giungo alla conclusione che per allora la maggior parte degli atleti avrà già guadagnato il confine bretone orientale.
Il viaggio di andata e di ritorno sono le stesse strade. All'andata passo in alcuni paesi, al ritorno percorro esattamente gli stessi paesi. All'andata passo per Ludak, dove incontro quel casino, quella marea di gente, sempre da Ludak dovrò ripassare sulla via del percorso. E quindi io ho paura, in cuor mio, di incontrare ancora così tanta confusione, no? Che mi faccia perdere così tanto tempo. Ma in realtà mi rendo conto che la stragrande maggioranza dei ciclisti Ludak l'avranno già superata, saranno già quasi arrivati a Parigi. Quindi io mi immagino che Ludak sia quasi deserta. E in effetti è così.
Secondo punto, la stessa strada cambia completamente fisionomia quando percorsa all'alba e all'imbrunire. Passo la giovane notte appena iniziata nel dedalo dei boschi delle vicinanze di Ludek, con il terrore di sbagliare percorso e sparire per sempre. Sono costretto ad aspettare luci amiche quando mi avvicino ad un dubbio incrocio e questo contribuisce a rallentarmi. Il risultato è che raggiungo Ludek solo alle 2.30 di mercoledì mattina, 19 agosto, a una velocità media di soli 12 km all'ora. Troppo poco per definirla rincorsa. Raccolgo le mie residue facoltà matematiche e decido che potrò riposare un'ora in meno del tempo programmato, 2 ore in tutto.
Per percorrere 1230 km in 90 ore bisogna non scendere mai al di sotto dei 14 km orari di media. In quel momento io ho raggiunto una velocità media che è parecchio al di sotto dei 14 km orari e quindi so che sono in ritardo. Qui mi rendo conto che probabilmente non riuscirò a arrivare a brevetto e quindi, per cercare di fare qualcosa per invertire questa situazione, decido di dormire di meno. E dormendo solo 2 ore. Siamo nella terza notte.
La chiudiamo con i Jefferson Airplane che cantano Somebody to Love, questa puntata che si intitolava Capitana, mia capitana. Io ringrazio moltissimo Marco che ci permette di raccontare la sua storia, grazie a Federico Bernocchi che la compone per noi, grazie anche a Paolino Corleoni, a Luca Micheli e ad Anita Panizza. Voi, ovviamente, tutti voi che siete gli autori di questo programma insieme a noi, Matteo Caccia racconta @radio24.it, mandateci la vostra storia, un paio di pagine, noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!